Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Possiamo interpretare, pregare in questa festa con la nostra preghiera del Celeste Lumine. Come Maria, anche noi chiediamo di essere guidati, come Elisabetta, di essere ispirati.
Dal libro del profeta Sofonia, capitolo 3, versetti 14-17. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore. Esulterà per te con grida di gioia. Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste, lontani da te. Sono la vergogna che grava. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 12, i versetti dal 9 al 16. La carità non sia ipocrita, detestate il male e attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Commentiamo queste scritture in questa festa. La prima, il testo di Sofonia, e il Vangelo sono strettamente connessi. Ecco a voi la parola.
Testo di Sofonia, che da un lato dice questa grande notizia: il Signore ha revocato la tua condanna, re di Israele, il Signore in mezzo a te. E il Signore, il re, dopo che poco prima aveva detto dei capi che sono leoni ruggenti, giudici lupi, profeti boriosi, aveva fatto tutto un elenco delle difficoltà, dà la grande notizia: il Signore è il re in mezzo a te, non vedrai più la sventura. Ma aggiunge: esulterà di gioia. Cioè c'è non solo una buona notizia per Sion, ma c'è la gioia di Dio in questo tempo della salvezza. Il Signore gioisce per Israele, per il suo ristabilimento, per la restaurazione piena. E pensavo appunto che questo aspetto è particolare, perché appunto nel Vangelo si dice della gioia che suscita la visita di Maria innanzitutto a Giovanni, poi di conseguenza, e anche il Magnificat è Maria che magnifica il Signore, che dice tutta la sua meraviglia. Però forse c'è anche appunto da leggere dentro, in questi primi passi dell'incarnazione, la gioia di Dio, come poi dirà nelle parabole della misericordia, che il Signore gioisce dell'andare a cercare le sue creature. E così mi sembra che sì, Sofonia illumini anche questo testo come un grande compiacimento che c'è in Dio stesso per tutta questa operazione che sta prendendo spazio.
Faccio solo eco a Paolo, perché anche a me fa impressione in questo testo di Sofonia che c'è questa grande gioia di Sion, o meglio, è chiamata a rallegrarsi, a gridare di gioia, eccetera, da una parte, e dall'altra parte fa eco, cioè proprio corrisponde in qualche modo la gioia di Dio, no? Gioirà per te, ti rinnoverà col suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E proprio mi sembrava è molto bello, ecco, e in mezzo c'è questo re di Israele, il Signore in mezzo a te. E quindi mi sembrava appunto che ci fosse questa gioia della sposa, per così dire, e dello sposo, per quest'unica cosa poi in fondo, per l'incontro che c'è, Signore. Ecco, quello che invece non ho capito nel testo di Sofonia, ma proprio come espressione, è quando dice non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, che di per sé mi sembra che voglia dire non ritrarre la mano, non tirare indietro la mano. Però non capisco qui come si possa intendere.
Che non ti cadano le mani. Quando uno è stanco, morto, ti cadono. Alirpù, che non raffa, vuol dire andare giù. Credo che vada bene come traduzione.
Io osservo solo una cosa notata adesso, che il Nuovo Messale, appunto, come avete notato, mette il canto di Isaia come salmo responsoriale, non più il cantico dei cantici. Questo mi fa pensare che anche per quello che avviene l'antivigilia di Natale, per cui nel Messale c'è come prima lettura proposta il Cantico dei Cantici, però la seconda possibilità Sofonia 3. E mi fa pensare, non ero presente, quindi non lo so, ma che nella commissione liturgica ci fosse qualcuno che spingeva per il cantico e qualcuno che spingeva per toglierlo, perché nella novena ce l'ha messo però con la seconda possibilità e qui adesso l'hanno tolto, perché c'è un'interpretazione più, diciamo, più moderna del cantico, esclude che sia una allegoria, una metafora del rapporto del Signore col suo popolo, ma invece che sia solo un canto d'amore. E invece, se ritorniamo a questa interpretazione più antica, insomma, che è anche quella ebraica, ma anche quella della Chiesa, che il cantico sia anche entrato nel canone per questo, cioè perché parla del rapporto del Signore col suo popolo come rapporto nuziale, mi sembra che in tutti e due i casi, sia nella novena sia per la visitazione, sia legato all'incontro di Elisabetta con Maria, questo mi sembra che in tutti e due i casi sia proprio quell'occasione in cui questa interpretazione si incarna, cioè c'è proprio questo incontro fisico anche tra il Signore e il suo popolo che lo attende, sia l'applicazione o la realizzazione proprio più bella, più proprio incarnata di questo incontro che finalmente avviene.
Questo pericope di San Paolo del capitolo 12 è un po' come il preambolo a quello che è poi capitolo 13. L'inno veramente grande della carità, sempre di San Paolo. Ogni cristiano, naturalmente, che si prende l'impegno di vivere nella Chiesa, insieme alla Chiesa, sono convinto che non è chiamato all'individualismo. E l'individualismo che è anche probabilmente l'anticamera di un egoismo naturalmente è più distruttivo che costruttivo, e quindi naturalmente chi professa, noi tutti coloro che professano la fede cristiana, così è una vocazione ad una vita ecclesiale che deve essere vissuta veramente come tale, e quindi naturalmente per vivere una piena carità, così nessuno deve ritenersi come un'isola, un ente separato, un qualche cosa a sé stante. E quindi tutti, diciamo, in senso comunitario ecclesiale, sono chiamati ad interessare di quelli che sono i rapporti costruttivi di una carità veramente che sia fatto di rispetto e in conforme, diciamo, di tutte le esigenze, naturalmente, dei fratelli. E a questo, naturalmente, ormai così aggiungo a quello che è il capitolo, qualche contenuto del capitolo 13, che è l'inno della carità, ecco, giusto per ricordare qualche cosa. La carità è magnanima, benevola la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio e non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto e non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Poi alla fine del capitolo 13, naturalmente, quello che è, diciamo, l'esordio finale. Ora, dunque, rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità.
Prima lettera ai Corinzi. Io nella prima lettura ci sento una tensione che c'è spesso tra il presente e una promessa futura. E beh, c'è un invito a gioire, e poi si dice in quel giorno si dirà, quindi non è ancora attuale. Mi sembra che la gioia deve essere attuale, e il motivo è ripetuto sia all'inizio del brano di oggi, sia dopo, e cioè la presenza del Signore in mezzo a te, che evidentemente, penso io, è una presenza nascosta, non evidente. E, tra l'altro, la traduzione mette l'accento, la traduzione dovrebbe essere: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te. L'accento è sul fatto che il Signore, questo è il motivo, il Signore è dentro di te, in mezzo a te. E quindi tutte le sue promesse si realizzano, in quel giorno si dirà, e in quel giorno addirittura il Signore si esprimerà. E ci sono tutti gli aspetti. C'è la gioia intima per te, gioirà per te dentro di sé, cioè la gioia interiore di Dio. Poi c'è il silenzio nel suo amore, perché l'amore non ha bisogno di parole, o forse perché non ha cessato di giudicarti, ma forse anche di più. E poi c'è il canto di Dio, che si esprimerà su di te col canto. Ci sono tutti gli aspetti. Nel Vangelo invece è sempre il punto, anche leggerlo in ebraico è a volte utile, perché emerge in questo caso, almeno in questa traduzione in ebraico, il punto. Non è solo in questo brano, Luca vede qui un segno ed Elisabetta ha colto il segno, è stata ispirata ed ha capito il segno. E il segno è il fatto che è quello che vi è, il fatto che il bambino si è mosso nel suo grembo. Potrebbe essere nessun segno, invece Maria, invece Elisabetta ha capito che è un segno. E Luca è esplicito in questo, però la traduzione, come ho detto più volte, per far emergere questo segno, perché per Luca il segno è un collegamento con le scritture. Per cogliere il segno bisogna capire a quale testo biblico si riferisce. E qui emergerebbe, se si traduce, che il bambino danzò, come dice l'ebraico, rakat. Il bambino ha danzato nel mio grembo, ha fatto una danza. Questo è il segno, cioè il riferimento a Davide che danzò. Cioè Davide danzò davanti alla presenza del Signore. Ma Elisabetta dice... perché mai la madre del mio Signore viene a me? Ecco, io l'ho capito dalla danza che ha fatto il Battista e con Giovanni nel mio grembo. Questo almeno dice Luca, ecco, che quindi è una cosa minima, che senza appena il saluto ha colto e attribuito questo allo Spirito, cioè lo Spirito, io almeno lo capisco così, lo Spirito fa capire da una cosa che non ha, in se stesso ha niente, cioè perché i bambini si muovono, dicono nel grembo, ecco, o scalciano, Giovanni scalciò. Ma non era da interpretare questa cosa, era una danza. Ecco, e qui si presuppone, io non so come, non si deve troppo forse psicologizzare, come fa Elisabetta a capire, sapeva già